Benvenuti a tutti.
Grazie.
Dobbiamo finire di dire qualche cosa sul tema del miracolo. La volta scorsa avevamo visto il miracolo del paralitico callato dal tetto sul suo lettuccio, che viene guarito dal Signore. Avevamo fatto una meditazione sul senso del miracolo, sul rapporto tra la malattia e il peccato. Vorrei soltanto dire una cosa un po' più tecnica a questo punto, anche per prepararci a leggere tutti gli altri miracoli di Marco. Cioè, ogni racconto di miracolo viaggia secondo uno schema particolare, e lo schema più o meno è questo: c'è un'introduzione, cioè si pone un problema, c'è un malato che viene presentato al Signore, c'è un ordine da parte di Gesù, ad esempio prendi il tuo lettuccio, vattene a casa, alzati, eccetera. C'è la descrizione dell'effetto, in questo caso questo signore si alza in piedi, prende il lettuccio e se ne va a casa. In un altro caso il cieco finalmente vede, il lebbroso è mondato, eccetera. Quarto, c'è la reazione degli astanti, reazione che è contrastante. Qualche volta gli astanti lodano Dio dicendo, come qui, non abbiamo mai visto nulla di simile. Altre volte invece diranno: è indemoniato, opera per conto di Belzebul, è a servizio del principe dei demoni. Ecco, qui Gesù, tenete conto una cosa, il miracolo avviene sempre se c'è la fede. Perché questo? Perché abbiamo visto che il miracolo non è un gesto propagandistico fatto dal Signore per dimostrare di essere il figlio di Dio. Tant'è vero che Gesù impone sempre il segreto a coloro che egli guarisce. Invece di dire andate a dirlo a tutti, dice non ditelo a nessuno, anche se questi spesso, traboccanti di gioia ovviamente, vanno in giro e diventano predicatori. Il miracolo deriva dal fatto che Gesù è il miracolo di Dio, cioè Gesù è venuto a prendere su di sé il male, la sofferenza, la malattia, l'angoscia, la paura, la morte, e soltanto attaccandoci a Lui, soltanto aggregandoci a Lui, siamo salvati, siamo guariti. Ecco il senso vero del rapporto fede-miracolo. Cioè, se io aderisco a Cristo, è Cristo che mi sana. Se io non aderisco a Cristo, Cristo non fa dei gesti, diciamo così, a scopo semplicemente apologetico. Questa dimensione è sicuramente una dimensione importante, perché ci fa capire perché, per esempio, Gesù non riesca mai a fare miracoli a casa sua, perché non credevano in Lui, no? Cioè, tutte le volte che non c'è la fede, cioè non c'è l'adesione a Lui, non avviene quell'evento che è il sussumere da parte del Figlio di Dio le miserie, le sofferenze, il limite della creaturalità umana. Ecco perché ci vuole una vera fede. Ultimo punto. Gesù conclude questo paragrafo dicendo di essere il Salvatore al di fuori di tutti gli schemi. È fuori degli schemi della folla, sorprende gli scribi, sorprende lo stesso paralitico che si aspettava una guarigione e basta, invece si trova ad essere prima riconciliato con Dio, confessato, diremmo noi. Ecco. Perché? Perché Gesù è, così si autodefinisce, il vino nuovo che rompe gli odri vecchi, cioè ci porta in piani nuovi dove noi non vorremmo, dove noi non penseremmo, continuamente ci rimanda a Dio Padre. Ecco, Gesù ci insegna davvero che il suo messaggio è una novità, è un qualche cosa di totalmente esondante, che non sta negli schemi. Mi diceva prima Domenico che vede una grossa discrepanza, ad esempio, tra l'Evangelii Gaudium di Papa Francesco e il codice di diritto canonico. Ecco, vedete, c'è proprio questa difficoltà, no, di contenere il vino fresco, nuovo, spumeggiante negli otri vecchi. Ecco perché i padri dicevano Ecclesia sempre reformanda, la Chiesa dovrebbe essere sempre in riforma. La riforma della Chiesa dovrebbe essere continuativa. Invece si ha paura di cambiare, si ha paura di aggiornare, si ha paura di leggere i segni dei tempi, anche perché fa comodo, restare nei nostri castelli, restare nelle nostre sicurezze, restare nei nostri schemi, tenere l'otre vecchio finché tiene, anche se magari sta facendo diventare aceto il vino, è sempre più comodo che dover acquistare otri nuovi, travasare il vino negli occhi nuovi, negli otri nuovi e dover gestire, no, una nuova vendemmia. È l'eterno dilemma della Chiesa, insomma. D'altra parte Gesù ci chiama questa novità. Gesù lo dice con molta forza, lui è il vino nuovo, lui è qualcosa di dirompente. Dovremmo davvero cogliere sempre la novità del Vangelo, no? Cioè, se considerate per esempio anche nel rispetto dell'ebraismo, la venuta di Cristo, l'incarnazione del Figlio di Dio, era qualcosa che non era prevista dall'ebraismo. Cioè l'ebraismo prevedeva al massimo un messia, un inviato, un unto del Signore, un re un po' più buono degli altri che avrebbe portato finalmente a ricostruzione del regno di Israele. Ma che un Dio si facesse uomo, questo non lo prevedeva nessuno. Ecco perché c'è tutta questa teologia cosiddetta apofatica, cioè di silenzio, no? Di fronte al mistero dell'incarnazione, di cui sono esempi stupendi Maria e Giuseppe, che guardano, vedono, conservano nel loro cuore tutte queste cose, ma non capiscono niente, ma non capiscono niente. Cioè prima che prendano coscienza della novità di questi eventi, c'è anche per loro un cammino di maturazione, un cammino di approfondimento, ecco. Il Vangelo è sempre qualcosa di totalmente nuovo. Se noi avessimo questa capacità di cogliere la novità, invece tante volte siamo immersi nella nostra routine, viaggiamo sempre sugli stessi parametri e non ci convertiamo mai. La conversione invece è passare a qualcosa di totalmente altro, totalmente nuovo, totalmente diverso. Ultima cosa, ecco, Gesù ci insegna che il Vangelo è liberazione totale dell'uomo. Ecco perché, fra un po' vedremo, i discepoli avranno una duplice missione, cioè di predicare il regno di Dio e di compiere i segni del regno di Dio, quindi guarire i malati, montare i lebbrosi, rendere la vita bella per tutti. La liberazione che ci porta è una liberazione totale, ecco perché è anche resurrezione dei corpi. Ricordatevi che nei Vangeli non si parla mai di anima, si parla sempre di persone. Nei Vangeli non si parla mai di vita futura, si parla sempre di vita eterna. Una bella differenza, cioè è la nostra vita qui che continua in pienezza, nella pienezza della persona, quindi con tutta la sua totalità, con tutta la sua corporeità, ecco, che vuol dire che questa vita sarà salvata, sarà trasfigurata, sarà liberata, sarà potenziata, sarà trasferita nell'eternità di Dio. Ok, siamo arrivati al versetto 13 del capitolo 2. Se qualcuno magari volesse leggere dal 13 al 17 e poi facciamo alcune riflessioni.
Non vedo niente. Uscì di nuovo lungo il mare, tutta la folla veniva a lui ed egli li ammaestrava. Nel passare vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Ed egli, alzatosi, lo seguì. Mentre Gesù stava a mensa in casa di lui, molti pubblicani e peccatori si misero a mensa insieme con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. Allora gli scribi della setta dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: come mai egli mangia e beve in compagnia dei pubblicani e dei peccatori? Avendo udito questo, Gesù disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori.
Ecco, vedete, al centro di questo gruppo di versetti c'è questa risposta di Gesù agli scribi: non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori. È scandaloso che un rabbi frequenti, anzi mangi, con i peccatori. Voi sapete che mangiare era per gli ebrei un segno di grande intimità. Pensate a quel brano dell'Apocalisse: se qualcuno, io sto alla porta e busso, se qualcuno viene ad aprire, io entrerò da lui e cenerò con lui. La cena era veramente un momento di grande intimità. E Gesù vive questa intimità con i peccatori. Questi peccatori sono i ladri, sono le prostitute, sono tutti quelli che esercitano un mestiere impuro, sono gli esattori delle tasse, che sono a contatto con i pagani e che sono anche dei grassatori del popolo, sono i pastori, sono i conciaioli, sono gli asinari. Ecco, costoro in una società teocratica non valgono niente. Una società dove conta soltanto il sacro e non il rapporto individuale con Dio. Qui si parla di uno di questi peccatori, questo Levi, figlio di Alfeo. Chi è? È Matteo? Non sappiamo. Nel brano successivo, dove noi troveremo l'elenco degli apostoli, si parla di Matteo e non si parla di Levi. E nello stesso elenco degli apostoli, il figlio di Alfeo è Giacomo. Io un giorno o l'altro vorrò scrivere un libro sulla parentele nel Vangelo. Perché di una complessità incredibile. Ieri, per esempio, mi sono riproposto l'ennesimo caso di andare a distinguere i famosi Giacomi che ci sono nella Bibbia, no? Nel Vangelo. Allora, c'è un Giacomo maggiore, c'è un Giacomo minore e c'è Giacomo fratello del Signore. Allora, questi tre Giacomi, chi? Allora, qualcuno chiama Giacomo il maggiore il figlio di Zebedeo, fratello di Giovanni, e Giacomo il minore, il fratello del Signore, cioè il cugino del Signore, l'autore della lettera. Qualche altro chiama Giacomo il maggiore, il figlio di Zebedeo, e Giacomo il minore, il figlio di Alfeo. Ho trovato su Wiki Cattolica, andando in internet, una tabella, addirittura, c'è una tabella grossa così, con tutti i principali padri della Chiesa e autori biblici che dicono chi è Giacomo secondo loro. Ma è una cosa bellissima. Uno, allora, ma non ne ho trovati due d'accordo. Cioè, chi diceva, no, il primo vescovo di Gerusalemme è Giacomo il maggiore, altri invece dicono, no, è il fratello del Signore. Allora, problema. Quando è morto Giacomo, che è ucciso sotto Erode Antipa, se muore nel 40, quando Paolo arriva a cercare le colonne, o nel 36, come viene detto, quando Giacomo quando Paolo va con Barnaba per avere conferma della sua missione, alla fine del primo viaggio apostolico, a cercare le colonne, no? Che sono Pietro e Giacomo, il Giacomo maggiore non dovrebbe esserci più, dovrebbe esserci Giacomo, ma chi? Il fratello del Signore. Allora il Giacomo di Compostela, il famoso Santiago, se muore nel 36, come fa ad andare in Spagna? Eppure tutta la tradizione, e non si finisce più. Morale della favola, già un secolo dopo, o anche meno, 30-40 anni dopo della morte del Signore, la comunità non sapeva più chi erano i 12 apostoli. La comunità non sapeva più chi erano i 12 apostoli. Secondo me questo è un dato che dobbiamo considerare. Perché? Perché ciascuno aveva ricevuto da un apostolo il Kerygma, l'annuncio del Vangelo. Era stato evangelizzato da questo apostolo qui o da quest'altro apostolo là. Poveretti, come facevano a conoscerli tutti? Ciascuno conosceva i suoi. Quando alla fine si mettono a scrivere i Vangeli, gli stessi evangelisti hanno delle difficoltà. Questo è un caso clamoroso. Qui si parla della chiamata di Levi, figlio di Alfeo, in qualunque Vangelo voi trovate nella nota chiamata dell'apostolo Matteo, no? Se poi andate a leggere nell'elenco dei 12 al capitolo dopo, il figlio di Alfeo è Giacomo il minore. Almeno quello che comunemente chiamiamo Giacomo il minore. E Levi non viene nominato, viene nominato Matteo. Allora, sono due forme dello stesso, due nomi della stessa persona, cosa che nell'ebraismo era molto comune, possibilissima. Ma allora questo Levi è Matteo o è Giacomo se è figlio d'Alfeo? Pasticcio che non finisce più. Io ve lo lascio così, vi dico semplicemente che certamente nella prima comunità non si ricordavano più bene i nomi dei 12 apostoli, si ricordavano i principali, i più importanti. si ricordava l'apostolo che aveva evangelizzato la regione, che aveva evangelizzato quella comunità, ma non c'era più certezza nell'esatta composizione del gruppetto dei dodici. Non scandalizzatevi, ma io non trovo altra spiegazione, e al giorno d'oggi vedo che tantissimi esegeti, un po' critici, quando cercano di mettere chiarezza,
no? Matteo Levi.
Matteo Levi, ma chi è che dice che Matteo si chiama Levi? Cioè, nel Vangelo non viene mai detto. Qui compaiono gli scribi dei farisei. Allora, chi sono questi farisei? I farisei erano gli eredi spirituali degli Anawim, cioè dei giusti. La parola stessa fariseo deriva da perusim, che vuol dire separato, che vuol dire messo da parte, che vuol dire santo, per dire. Voi sapete che la kedoshah, la santità, vuol dire separazione. Il kedosh, il santo, è colui che è separato. Cosa vuol dire? Vuol dire che Dio è altro da noi. E questi, che se la tiravano due righe, si autodefiniscono i separati, quindi i santi. I meglio che ci sia. Questo è un gruppo che ha avuto un grosso ruolo nella lotta dei Maccabei per la libertà e l'indipendenza religiosa sotto Antioco IV Epifane. Sono dei fedelissimi della legge, sono quasi dei talebani della Sacra Scrittura, che cercano di interpretare addirittura alla lettera, e sono teologicamente i più vicini a Gesù Cristo. Cioè, Gesù Cristo era un fariseo da un punto di vista teologico. Perché? Perché sono gli unici e minoritari ai tempi del Signore che proclamavano la resurrezione dai morti. Per tutte le altre correnti dell'ebraismo, in primis quella dei sadducei, la risurrezione dei morti non esisteva. Anzi, sfottevano chi crede nella risurrezione dei morti. Tutto l'Antico Testamento non parla di risurrezione dei morti. Tanti salmi, voi lo sapete, dicono: ti si loda forse, Signore, nella tomba? Possono forse lodarti coloro che scendono nello Sheol? Quindi, per dire, dacci tutto qui, perché morti noi, morti tutti, al limite l'unica forma di sopravvivenza è essere progenitore del Messia, ma quindi poter fornire qualche gene al Messia, ma è tutto lì. Soprattutto dal secondo secolo, soprattutto nel periodo post-maccabaico, comincia invece a farsi idea che ci deve essere una resurrezione dei morti, soprattutto perché nella grande rivolta maccabaica si sono visti tanti giusti morire, e questo manda in crisi il sistema, perché se il Signore mi deve premiare qua, vedi la teoria delle due vie su cui abbiamo a lungo meditato la volta scorsa, se la retribuzione non arriva, qualcosa non funziona. E allora a un certo momento si postula che questa retribuzione avvenga post morte. E allora voi leggete già nei libri dei Maccabei: le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà, agli occhi degli stolti parve che morissero, in realtà presso Dio è la loro ricompensa. È un'idea che si fa avanti e che viene abbracciata soltanto da questa corrente, che è la corrente dei farisei. Ricorderete quel famoso brano in cui vanno da Gesù i sadducei, gli altri che discendevano dal sacerdote, si rifacevano al sacerdote Sadoc, fatto tale da Salomone, i quali vanno da Gesù facendogli il famoso quesito: una donna aveva sette mariti, per la legge del Levirato, essendo morto il primo ha dovuto sposare il secondo, muore il secondo, sposa il terzo, muoiono tutti quanti, se ci fosse la risurrezione dei morti, dall'altra parte di chi sarebbe moglie? E si mettono a sghignazzare di fronte al Signore, perché gli presentano un caso per dire: è impossibile che ci sia una risurrezione dei morti. Direi che la teologia cristiana nasce nell'ambito farisaico. Tenete conto che Paolo è il discepolo e allievo probabilmente del più grande rabbi dei farisei, che fu Gamaliele, e Paolo, che è un furbacchione, quando viene condotto in giudizio per essere cristiano, lui dice no, svicola il discorso e dice: io sono qui a causa della risurrezione, perché predico la risurrezione, nasce una zuffa furibonda tra farisei e sadducei e lui riesce a telarsela, ma in realtà ha detto un parziale falso. Lui era lì a causa della resurrezione di Cristo, non della resurrezione in sé, ma lui è un furbo e dice: io, discepolo del grande camaiere, discepolo dei grandi maestri farisei, sono qui perché mi contestano su una cosa che è il patrimonio comune dei farisei, la possibilità della resurrezione. Nasce allora questo, appunto, questo tumulto che permette a Paolo di sfangarlo. Gesù quindi teologicamente era vicino a costoro, però Gesù è anche molto critico con loro, perché è una setta rigorista, perché è una setta legalista, perché è una setta che crede che la resurrezione si meriti con le nostre opere, con la nostra osservanza scrupolosa, con i rituali complicati. Sono persone teologicamente vive, che cercano di servire al meglio il Signore, sono abbastanza vicine alla rivelazione cristiana, ma hanno questa idea che ci salviamo con le opere, E questa sarà l'idea che viene poi scardinata dal nuovo messaggio del Vangelo, per cui è Dio che salva nella sua misericordia tutti i peccatori impuri, empi, senza distinzione di persone. Non è il Dio che premia con il bilancino, non è il Dio della giustizia in senso occidentale, è Dio nella giustizia in senso ebraico, cioè della relazione, del venire incontro, della capacità di incontrare l'uomo nelle sue profondità. Ai tempi di Gesù erano circa 6.000, quindi era un gruppo importante, era un gruppo forte, pur essendo un gruppo minoritario. Però questa assoluta volontà di salvarsi tramite i propri meriti, guardate che questo è il tarlo del cristianesimo, è il nostro tarlo personale. 90 volte su 100 noi abbiamo sempre l'idea di una religione meritocratica. Ce l'hanno inculcata, non è colpa nostra, è difficile sradicare questo concetto, che siamo salvati per pura grazia e non siamo salvati per le nostre opere, che anche gli empi sono salvati. Questo è il grande messaggio di Cristo che Paolo celebra in maniera meravigliosa nella lettera ai Romani, quando dice la vanità delle opere della legge e il fatto che siamo salvati sola fide, per sola fede. Questo l'ha detto Lutero, ma questo l'ha ridetto Papa Benedetto XVI, quando scrive: Lutero aveva perfettamente ragione quando diceva che siamo salvati per sola grazia, solo tramite la fede. Perfettamente ragione. Poi Lutero si fermava lì, i cristiani poi dicono, tanto per calmarci già subito dalle nostre ansie, i cristiani poi dicono: se Dio mi ha salvato, se Dio mi ha riempito di sé, i cattolici, io produco opere. Ma vedete, le opere sono il frutto della salvezza, non sono il motivo della salvezza, non sono la causa per cui noi veniamo giustificati. Siamo giustificati per grazia, per misericordia, e proprio perché siamo giustificati, cioè entriamo in relazione profonda con Dio, diventiamo capaci di relazioni profonde con gli altri. Ma è una conseguenza, è un secondo passaggio, ecco questo. È difficile anche per noi uscire dalla logica farisaica di fare tante belle cose per guadagnarci il paradiso. Ce l'hanno inculcato dentro. A volte abbiamo scrupoli, a volte abbiamo ansie, a volte ci sentiamo inadeguati perché siamo sempre nella logica del fare, non nella logica dell'adorazione, nella logica della lode, nella logica della contemplazione, nella logica del grazie. È una conversione molto difficile, molto difficile. Io nel mio ultimo libro, L'ingiustizia di Dio, in cui parlo di queste cose, ho visto proprio la difficoltà della gente che da una parte sente questo messaggio come liberante, dall'altra parte esce da un'incostrazione farisaica profonda che dura tutte le nostre vite, insomma. So che alcuni confessori di Maria Ausiliatrice della Consolata consigliano questo libro a certi penitenti particolarmente scrupolosi, ansiosi, eccetera, ma sicuramente è una confessione conversione che fa bene a tutti, ecco, tutti noi non siamo capaci di questa gratuità. L'essere come bambini, il bambino riceve tutto dai genitori, riceve tutto da chi gli sta vicino. Il credente è colui che come un bambino sa di ricevere tutto e di non fare niente per meritarsi l'amore di Dio. L'altro tema molto importante, su cui siamo più volte ritornati, ma risottolineiamolo, Gesù che sta con i peccatori, Gesù che sta con gli ultimi, Gesù che sta con gli esclusi. Questo Gesù che vedremo a Natale viene annunciato ai pastori, altra categoria di impuri. I pastori erano impuri per due motivi. Primo, perché stavano in mezzo agli animali, questo dava già loro un'impurità. Secondo, perché dice il Sinedrin, un trattato sapienziale rabbinico del tempo del Signore, continuamente violavano la proprietà privata spostando le loro pecore da un pascolo all'altro. Il pastore va dove c'è l'erba, ma così facendo viola la proprietà privata, quindi erano doppiamente impuri. Ecco, Gesù verrà annunciato a questi impuri, non viene annunciato agli scribi e ai farisei, non viene annunciato ad Erode, non viene annunciato ai sommi sacerdoti, viene annunciato a questa categoria di impuri. E di nuovo un'altra volta questo Gesù che sta in mezzo agli esclusi. Qui va lui da questo escluso, che è questo pubblicano, colui che maneggia il publicum, cioè le tasse, era l'Equitalia di allora, no? questo uomo di Equitalia che, voi sapete, era impuro per due motivi, cioè primo perché maneggia moneta straniera con l'effigie dell'imperatore, tre motivi, secondo perché tratta con l'occupante romano e quindi è un collaborazionista. Terzo, perché il modo di avere lo stipendio da parte dei pubblicani consisteva in questo, cioè l'usurpatore romano chiedeva al pubblicano un tot di tasse per quella regione. Lui però poteva imporre delle tasse molto più alte e il suo stipendio era la cresta tra quello che lui imponeva e quello che doveva dare a Roma. Ecco perché erano particolarmente invisi. Ecco perché quando si converte farà, non in questo Vangelo, ma per esempio nel Vangelo di Matteo, dirà: do metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato qualcuno gli rendo il quadruplo, che è una cosa enorme. Allora qualcuno aveva detto, leggendo lo stesso brano in Matteo, che abbiamo qui una mitigazione del comando di lasciare tutto per seguire il Signore. In realtà, se andiamo ad analizzare come Matteo fa i suoi soldi, è più che tutto, perché i suoi soldi sono dovuti alla frode che egli fa alla gente. Quindi se rende addirittura il quadruplo di quello che ha frodato, oltre ad aver dato la metà dei suoi beni, veramente ha dato più che tutto. Tra l'altro mai nell'Antico Testamento si richiede un risarcimento superiore al doppio, e qui invece addirittura arriviamo al quadruplo, quindi è una totalità anche questa senza eccezione. In ogni caso Gesù sta dalla parte degli esclusi, sta dalla parte degli esclusi. Io ho apprezzato molto la nuova teologia veramente sociale di Papa Francesco. Voi sapete che Papa Francesco sta facendo sempre un discorso che è bellissimo. Dice: finora ci siamo occupati degli oppressi. Attenzione, gli oppressi stanno bene in confronto agli esclusi. Lui chiama e individua un'altra categoria. Dice: l'oppresso è colui che è sempre all'interno del sistema e quindi è privilegiato rispetto all'escluso, che è quello che è addirittura fuori del sistema. Se voi guardate l'inizio dell'Evangelii Gaudium, lui fa proprio questa distinzione. La riprende, mi pare, al paragrafo 53-57, fa di nuovo questa distinzione, che è veramente l'andare verso, come chiama lui, le periferie. Mi spiego. L'operaio sfruttato in fabbrica può essere oppresso, no? Ma è sempre del sistema. Cioè c'è sempre la paga, ha sempre una capacità sindacale, di relazione. Il barbone che invece dorme sotto il ponte, questo è un escluso. Capite la differenza? Quindi ci sono dei poveri che sono tali perché sono oppressi dal sistema, e per carità, battiamoci per loro, perché sono, perché dobbiamo portare avanti i gesti di liberazione. Ma il Papa ci invita ad andare verso gli esclusi e parla di una cultura degli scarti, no? E dice che la nostra cultura attuale è la cultura degli scarti, che dice vengono addirittura incentivati. Voi vedete che ci sono degli scartati dal mondo del lavoro, a 50 anni licenziati e non sai più dove metterli, ci sono questi scarti sociali che sono ormai questi immigrati che ci palleggiamo l'un l'altro e non sappiamo dove metterli, ci sono i barboni, ci sono delle periferie incredibili, non parliamo del terzo mondo, veramente gli scartati. Io ho capito questa differenza molto bene occupandomi del Brasile e seguendo uno dei nostri missionari, fratello Francesco D'Aiuto, che ha lavorato per 30 anni nelle cooperative tra i più poveri dello Stato dello Spirito Santo a Carapina. Adesso da 7-8 anni è invece dato a Marcus Mura nel Paraíba, vicino a João Pessoa, e lui mi dice: ecco, io ho lavorato 30 anni in mezzo ai poveri e 7 anni che lavoro in mezzo agli scarti. Qual è la differenza? Mi faceva delle differenze molto molto plastiche. Mi diceva: dovevo prima, che pure erano poverissimi, vivevano nelle baracche eccetera, ma ti favano calcio, no? Impazzivano per il Brasile. Quando c'erano i mondiali la vita si fermava, oppure quando c'era il carnevale a febbraio per un mese si faceva festa, oppure ovunque c'erano le scuole di samba. Adesso che invece sono Marcus Mura, che sono tra coloro che si nutrono di rifiuti nelle discariche, questa gente non ha seguito il mondiale, questa gente non sapeva neanche che ci fosse il mondiale. Dice: c'è qualche ragazzino con la maglia di Neymar, ma nessuno ha fatto il tifo per il Brasile. Questa gente non festeggia il carnevale, pensate cos'è il carnevale per i brasiliani. Questa gente non ha scuole di samba, che invece pullulano anche nelle favelas da tutte le altre parti, perché è finito tra gli scarti. Dice: questa gente non ti guarda mai in faccia, questa gente non ti dice mai grazie, questa gente non ha autostima, questa gente non ha perso, totalmente ha perso, ha mai avuto una dignità. Vivono pensando a come arraffare un po' di cibo entro sera, ecco, questo è l'unico scopo. Ecco, il Papa ci ricorda, no, che noi dobbiamo avere questa priorità di cuore per gli esclusi, per gli emarginati, per gli scartati, come faceva Gesù. Cioè Gesù va proprio, poveri al suo tempo ne sarà stati tantissimi, lui stesso era di famiglia povera, ma lui va verso gli scarti, va verso i lebbrosi, va verso le prostitute, va verso gli indemoniati, va verso il pubblicano, va verso gli angeli, andranno verso i pastori, cioè coloro che erano degli scartati. Ecco, il credente deve avere questo cuore, che è il cuore di Gesù, che proclamerà in Luca: beati i poveri, perché vostro è il regno dei cieli. Ecco, e dirà invece: guai a voi ricchi, che avete già avuto la vostra consolazione. Questo è un invito a star sempre dalla parte dei poveri, dei poveri. Non ci sbagliamo mai se siamo dalla parte degli scartati, degli emarginati. E guardate, spesso questo discorso è difficile anche nella Chiesa, voi lo sapete. Ci sono, ho aperto adesso il giornale un attimo fa, nella pagina torinese, e diceva che i bravi cittadini di Pozzostrada stanno facendo le ronde per impedire che i barboni dormano al pronto soccorso del Martini, è stato l'ospedale dove ho lavorato tanti anni, e questo mi fa davvero tristezza. E subito vicino c'è scritto un messaggio di Monsignor Dosiglia, il nostro arcivescovo, che dice: ospitate un barbone a casa vostra almeno per Natale. Vedete, è la cultura contro. Da una parte si fanno le ronde contro gli scarti perché siano sempre più scartati, e dall'altra parte il credente è quello che dice: no, ti invito a casa mia, partecipo con te. Il Natale non è Natale se anch'io non vado verso gli scartati. Vedete come c'è una logica diversa, che d'altra parte è la logica della Madonna. Io sono sempre colpito dalla teologia di Maria. una delle pagine indubbiamente più belle di tutto il Vangelo è la pagina del Magnificat. Questo inno che è buffo, che la prima comunità abbia messo sulla bocca della Madonna, perché è un inno duro, è un inno classista, è un inno degli esclusi, è l'inno degli scartati, è l'inno di coloro che sono fuori del sistema. Ora che la prima comunità abbia preso questo inno, che probabilmente pregava nelle sue liturgie, e lo abbia attribuito alla Beata Vergine Maria, ti fa vedere di che taglio fosse la Madonna. Io quando vedo questi messaggi mariani che dicono delle empie fregnacce, pianti di qui, pianti di là, e non c'è mai, una verve, una potenza rivoluzionaria come l'unica cosa che la prima comunità attribuisce alla Madonna. Cioè quando la prima comunità ha detto ma come la pensava la Madonna, gli ha messo in bocca questo collage di citazioni vetero-testamentari che formavano un inno probabilmente liturgico della prima comunità, ma che è un inno di una durezza incredibile. Rileggiamocelo brevemente, andate a prendervi Luca capitolo 1 versetti 46-55. Ci sarebbe da stare 15 giorni a riflettere sul Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Ecco, guardate qua. Innanzitutto Maria risponde obbediendo all'annuncio dell'angelo. Questo angelo che le aveva detto Caire, rallegrati, gioisci, come doveva rallegrarsi e gioire la figlia di Sion. Vi ho già detto, non dite più Ave Maria, dite rallegrati Maria, perché non vuol dire Caire, non vuol dire ciao, vuol dire rallegrati, esulta, è la figlia di Sion che deve rallegrarsi, che deve esultare. Gioele, Sofonia, Zaccaria, avrei 300 citazioni, ma intanto ve le passa tutta la liturgia nel periodo d'avvento. Rallegrati figlia di Sion, esulta popolo santo, ecco viene il Signore, sarà gran luce in quel giorno, dai monti e dai colli le acque pioveranno gioiose, eccetera eccetera. Quindi gioisci, rallegrati, e Maria è la donna dell'allegria. Altro che Madonna, se una Madonna piange non è Maria, cioè è proprio quasi, è quasi proprio così, ecco, automatico, perché Maria ha avuto l'ordine di ridere, rallegrati, se piange disobbedisce al Signore, non è più immacolata, non è più perfetta, peccato, amen, e quindi non è lei. Qui infatti Maria più obbedisce, l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato la tapeinosis, l'umiltà, ma il termine greco è tapeinosis, l'essere tapina, l'essere tapina. È molto bello questo, vedete gli esclusi, gli scartati, i tapini. E qui quando Maria dice questo, c'è tutta una cultura di esclusione. Maria è esclusa perché è ebrea oppressa dal potere romano, è esclusa perché donna e quindi perché valeva niente nella cultura dominante, è esclusa perché è una strana ragazza madre che sta vedendo una strana sterile che da vecchia finalmente è incinta, cioè e che probabilmente aveva avuto gli sfottò di tutta la comunità perché sterile per tutta la sua vita, Elisabetta. Quindi vedete, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, c'è quasi un'anticipazione della parola del suo figlio, beati i poveri perché vostro è il regno dei cieli, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, santo è il suo nome, di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. E cosa fa? C'è tutta una serie di auristi, di sei auristi di questo Magnificat, che indicano due cose, che indicano un tempo continuativo, cioè questa è la logica di Dio, questo è il modo di fare di Dio. Dio la pensa così. E qualcuno dice addirittura auristi di tipo militare, ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ma vuol dire che li ha rovesciati, ha innalzato i tapini, gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Vedete, un Dio rivoluzionario, che proprio rovescia il sistema, rovescia il potere, che porta su i tapini, gli umili, gli affamati, coloro che non contano, coloro che sono fuori. E infine la parte direi messianica, ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri e alla sua discendenza. Ecco, come sta compiendo adesso la promessa fatta ad Abramo e ai nostri padri, c'è l'incarnazione del figlio. Quindi questo, più che un inno natalizio, ricordatevi, è sempre un inno pasquale, perché Maria celebra il compimento delle promesse ai padri, cioè il Messia, che viene davvero a stravolgere, a capovolgere, a fare nuovo tutto quanto il sistema. Ecco, il regno di Dio è per i piccoli, opposto ai grandi, è per gli ultimi, opposto ai principi, ed è per questo che Gesù sceglierà anche lui l'ultimo posto. A Natale il segno che vi sarà dato è sempre la mangiatoia, cioè il Signore Gesù nasce in una stalla o nella parte dell'abitazione adibita stalla. C'è una chiara scelta di campo del Signore, e quindi c'è anche un motivo di profondo ripensamento per tutta la Chiesa, che spesso non ha sufficientemente compreso la parola del Maestro, non gli ha fatto obbedienza. Ecco, ricordiamoci sempre che la Chiesa non è il Vaticano, la Chiesa siamo noi, il famoso 98% della Chiesa siamo noi laici. Quindi occorre un profondo esame di coscienza, a partire da me, da tutti quelli che cercano di essere discepoli del Signore e poi non condividono la sorte dei poveri e poi non continuano a vivere negli agi e nelle ricchezze di questo mondo. Qui invece abbiamo una scelta di campo chiarissima del Signore. Il Natale ci ricorda che Gesù viene tra i poveri. E chi vuole ricevere il Signore deve farsi povero, perlomeno deve stare con i poveri. È un discorso grosso, è un discorso importante. E qui Gesù se la prende con i farisei. I farisei sono quelli che si mettono in prima fila in chiesa, che dicono: Signore, ti ringrazio perché mi hai fatto giusto. Al fondo della chiesa c'è il povero disgraziato. Pensate l'altro episodio lucano, il fariseo e il pubblicano. Pubblicano è un altro Levi figlio di Alfeo, il quale pubblicano, notate bene, nel discorso lucano non va dal Signore a dire: cambio vita e non faccio più pubblicano. Il pubblicano di Levi è là al fondo del tempio che dice: Signore, abbi pietà di me, faccio schifo. Buongiorno, esce fuori, va a fare schifo come prima, perché continua a fare pubblicano. Ma Gesù dice, il primo fariseo che dice: ah, come sono bravo io, sempre in prima fila in chiesa, vado, leggo in chiesa, sono da San Vincenzo, vado ai corsi biblici, sono una persona meravigliosa, eccetera eccetera, e dice: un peccato in più. L'altro invece dice: Signore, faccio schifo, pensaci tu. L'altro invece esce salvato e perdonato. Vedete questo Gesù che va sempre dalla parte degli scartati, che ci salva per pura grazia, per la sua misericordia, e che ci fa giusti lui. Ricordatevi la giustificazione, mettete sempre la parafrasi: giustificare vuol dire entrare in relazione con. È Dio che ci giustifica, non siamo noi con le nostre opere che ci giustifichiamo. Pertanto nessuno di noi, neanche il Papa, può dirsi più santo dell'ultima prostituta. E chi di noi lo fa è peggio di questa prostituta. Ecco perché l'importante, dicevano i padri, è avere il dono delle lacrime, cioè saper piangere dei nostri peccati, saper riconoscere la nostra miseria e saperci anche meravigliare per la gratuità della salvezza, per il dono della salvezza che ci viene dato. Via, leggiamo avanti dai versetti 18 al versetto 22.
Ora i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Si recarono all'ora da Gesù e gli dissero: Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro: possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare. Ma verranno i giorni cui sarà loro tolto lo sposo, e allora digiuneranno. Nessuno cuce una toppa di panno grezzo su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo squarcia il vecchio e si forma uno strappo peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi.
Ecco, vedete, i farisei, che sono coloro che credono di salvarsi con le opere, vanno da Gesù e gli dicono: come mai i discepoli non digiunano come facciamo noi? I farisei digiunavano tanto, non solo nel giorno dell'espiazione, lo Yom Kippur, come facevano tutti gli altri ebrei, ma Luca 18,12 ci dice che il fariseo dice: io digiuno due volte alla settimana e offro in tempio la decima parte di quello che guadagno, cioè due volte alla settimana, probabilmente il lunedì e il giovedì. Vedete come erano rigorosi. Gesù invece dice: i miei discepoli non digiunano perché si trovano di fronte allo sposo. E allora qui bisogna che dedichiamo un po' di parole a questa meravigliosa rivelazione. Ci ho scritto tre libri su questo, quindi avrei da parlare tanto: l'Evangelo del matrimonio, la famiglia secondo la Bibbia che è esaurito, e poi quando amare è difficile. Allora, quando lo scrittore biblico si trova a dover raffigurare in qualche maniera l'amore di Dio per il suo popolo, usa alcune metafore. Ovviamente l'amore di Dio è qualcosa di immenso, le metafore sono sempre piccole parole, ma usa l'esempio della paternità e della figliolanza, ma usa soprattutto il tema della categoria della sponsalità. Dio è l'amante, Dio è il fidanzato, Dio è lo sposo, Israele è l'amata, Israele è la fidanzata, Israele è la sposa. Questo amore è suggellato da una berit, alleanza. Quando noi troviamo la parola alleanza, non vuol dire patto tra vassallo e imperatore, non vuol dire patto tra potenti. Nell'ebraismo ha una accezione particolare, è il patto nuziale. La berit è la promessa di fedeltà reciproca. Quindi quando voi sentite parlare di antica alleanza, nuova alleanza, sappiate che c'è questa connotazione sponsale. La berit, l'alleanza, è il matrimonio tra i due contraenti. Allora attenzione, il matrimonio umano viene preso come segno, come simbolo, come metafora, come icona, come profezia di una realtà che lo trascende, dell'amore tra Dio e il suo popolo. In altre parole, il matrimonio umano è sacramento dell'amore di Dio. La parola sacramento vuol dire segno, segno, segno sacro. La parola sacramento vuol dire segno. Quindi c'è una differenza tra il matrimonio civile e lo sposarsi del Signore, pur essendo tutte due realtà di grande rispetto, di grande importanza e di grande valore, e ambedue essendo segno dell'amore di Dio per il suo popolo. Chi si sposa nel Signore, dirà Paolo, promette di essere nei confronti della sua donna fedele, amante, tenero, misericordioso, capace di perdono, come Dio lo è nei confronti del suo popolo, e viceversa la donna nei confronti dell'uomo. Il primo che capisce molto bene questo tema è quel contadinotto che vive nel Regno del Nord nel 740 più o meno, che è il profeta Osea. Voi sapete che questo profeta Osea vive una tragedia coniugale. Poveretto, ha sposato Gomer, figlia di Diblaim, la quale lo tradisce in maniera spudorata. Qualcuno dice che addirittura si sia messa a fare la prostituta sacra in un tempio. E allora lui riflette sulla sua situazione e sa che dovrebbe divorziare, perché Levitico dice che in caso di adulterio, erwat debar, per qualsiasi motivo, ma perlomeno in caso di adulterio, tu hai l'obbligo di rescindere il tuo matrimonio. Mosè è un profeta, cioè illuminato dallo Spirito Santo, e riflette e dice: anche Dio, sposo di Israele, è continuamente abbandonato e tradito dalla sua sposa, perché la sua sposa Israele si prostituisce con i Baal, si prostituisce con gli idoli. Ma Dio non divorzia mai da Israele, anzi lo riconquista, lo perdona, lo riprende con sé, lo rifà vergine nonostante le sue prostituzioni. In Osea si usa proprio questo verbo, ti farò mia sposa per sempre. Dio dice questo a Israele: ti farò mia sposa nella benevolenza e nel diritto e tu conoscerai il Signore. Usa questo verbo che si usa solo per una giovane vergine. In realtà lo dice per Israele che si è prostituita più volte agli idoli. E tu conoscerai il Signore, ho già detto, vuol dire fare l'amore con, verbo yada. Allora, Osea capisce che il suo matrimonio con Gomer è chiamato ad essere segno, sacramento, di questo folle amore di Dio. E allora egli, andando contro la legge, quindi è un ottre nuovo e vino nuovo, non solo non divorzia da Gomez, ma la riscatta dal probabile magnaccia che la manteneva, va a sapere, dal nuovo Baal, dal nuovo padrone, la riconquista, la perdona e tornano a vivere insieme. Questo tema viene ripreso da tutti i profeti. Geremia riprenderà in termini nuziali il rapporto tra Dio e gli uomini e afferma che la prassi del divorzio in Israele è in contrasto con il comportarsi di Dio nel suo rapporto nuziale con gli uomini. Ezechiele scrive quel famoso capitolo 16 che tutti ricorderete, in cui racconta la love story di questa passione furibonda per Dio che vede questa giovane donna prostituta peccatrice immersa nel sangue, la prende, la lava, la purifica, la fa bella, la riempie di vestiti preziosi, di gioielli e la sposa. E Ezechiele sottolinea come l'amore di Dio dovrebbe diventare la norma per tutti i nostri matrimoni. Isaia ci parla di un Dio innamorato cotto degli uomini che ha perso la testa per noi. Come lo sposo gioisce per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Noi siamo la gioia di Dio. Quando siete giù di corda, pensate che siete la gioia di Dio. Che Dio si alza al mattino, si frega le mani soddisfatte e dice: ah, come sono contento che c'è Ilaria, che c'è Piera, che c'è Domenico, che c'è Carlo, eccetera. Ciascuno di noi. Dio proprio si frega le mani. Noi siamo la gioia di Dio. Come lo sposo gioisce per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Pensate al Cantico dei Cantici. Il Cantico dei Cantici che racconta sotto le spoglie dell'amore tra Shelomo e Shulamit, Salomone e la Sulamita, racconta in realtà l'amore furibondo, meraviglioso, totale di Dio per il suo popolo. Sempre, c'è sempre questo doppio piano. E Gesù qui porta sul matrimonio la concretizzazione e il superamento dei tempi veterotestamentari. Tant'è vero che Giovanni, che voi sapete, esordisce nella famosa settimana di Gesù tipo, con, proprio all'inizio del Vangelo, come qui in Marco, con il famoso episodio delle nozze di Cana. Voi sapete che l'episodio delle nozze di Cana è un mimo, cioè fa parte di quel genere profetico delle scenette. I profeti parlavano spesso con scenette, facevano dei piccoli spot per far capire alla gente che cosa succedeva. Io finché non ho capito che il genere letterario del mimo era il genere del le nozze di Cana, ero arrabbiatissimo con Gesù Cristo, perché da bambino ero proprio arrabbiato, perché dicevo, ma con tante cose furbe da fare, malati da guarire, morti da resuscitare, eccetera, tu vai a fare una cantina di 720 litri di vino a due spoli, cioè dicevo, ma avevi niente di meglio da fare. Poi invece sono andato a leggere i testi intertestamentari, i testi intertestamentari dicevano questo, soprattutto il secondo libro di Baruch: quando arriverà il Messia, ogni vite produrrà 10.000 rami, ogni ramo produrrà 10.000 grappoli, ogni grappolo produrrà 10.000 acini e ogni acido produrrà 420 litri di vino, un beor di vino. Cioè, in altre parole, alla fine dei tempi, quando sarebbe arrivato il Messia, ci sarebbe stata una ciucca colossale, ci sarebbe stata una sovrabbondanza di vino incredibile, ci sarebbe stato questo scorrere a fiumi di vino. Questa era l'attesa messianica. Allora Gesù vi fa una scenetta, cioè Gesù che cosa fa? Fa un miracolo strano per cui le sei giare, segno di imperfezione, no? Segno anche dell'abluzione del Vecchio Testamento, 6 e 7 meno 1, quindi è l'imperfezione, queste sei giare d'acqua vengono tramutate in 720 litri di vino. In quel momento lì i discepoli capiscono. Capiscono che cosa? Capiscono che è arrivato lo sposo messianico. Che è arrivato lo sposo messianico. Perché si diceva che quando sarebbe arrivato lo sposo messianico ci sarebbe stato questo banchetto nuziale con una sovrabbondanza di vino. E in questo momento c'è lo sposo messianico che è Cristo e la sua sposa, che è la Chiesa, rappresentata da Maria e dai discepoli. Questo è il significato delle nozze di Cana. Tant'è vero che i due sposi non sono neanche nominati, si sa neanche chi sia. La sposa proprio non se ne parla. Si dice che c'è lo sposo, ma non si dice neanche come si chiama. Cioè Gesù prende a prestito quel matrimonio lì per parlarci di un'altra sponsalità, che è la sponsalità tra lui e il suo popolo, che è la sponsalità tra Dio e Israele. Allora vedete che possiamo capire che qui Gesù si proclama lo sposo. Possiamo capire perché Giovanni il Battista ha detto di essere il paraninfo, cioè colui che prepara lo sposo per la sposa. Possiamo capire perché in tutta l'Apocalisse Gesù si presenti sempre come lo sposo e la Chiesa sia sposa. E possiamo anche capire perché quando la gente lo rifiuta, Gesù dice generazione adultera e perversa. Adultera non vuol dire che facevano delle corna ai mariti o alle mogli, ma vuol dire che tradivano lui. C'è un adulterio verso Dio, c'è un adulterio verso lo sposo messianico, c'è un rifiuto di Dio. Noi siamo adulteri quando rifiutiamo il Signore, quando ci prostiamo agli idoli, quando tradiamo il Signore, quando ci allontaniamo da Lui. Ma a Cana, Gesù, prendendo in prestito quel matrimonio per significare le sue nozze con la Chiesa, ci svela che ogni matrimonio ha un significato profetico. Ogni matrimonio è segno di una realtà che lo trascende. C'è un testo che tutti conoscete, di Efesini 5, no? Dal versetto 21 al versetto 33. Magari lo leggiamo un istante, poi chiudiamo e ci prendiamo un giro di pausa. Efesini 5, 21-33. Non cominciate mai dal 22, ma dal 21, perché altrimenti viene fuori delle polemiche incredibili, perché uno salta un versetto. Fate come Dan Brown quando cita il Vangelo di Filippo partendo soltanto dal versetto di sotto, no? In cui dice Gesù baciava sulla bocca la Maddalena e i discepoli ne erano indignati, e vedete, erano marito e moglie, sapete, Dan Brown ci fa il libro sopra, ma non dice i due versetti prima, no? In cui dice la Sofia, madre degli angeli, lei che è sterile, si è incarnata nella Maddalena. Allora, se il figlio è incarnato in Gesù Cristo, la Sofia, lo Spirito Santo, è incarnato nella Maddalena, mi dicevi, tu che hai la passione per i Vangeli gnostici, Tu sai che nell'agnosi ci sono queste divinità, questi eoni, no? I quali prendono carne sulla terra. E il discorso del bacio tra Gesù e la Maddalena è in realtà il bacio tra il Figlio e lo Spirito Santo, perché sono i due eoni. Nei due versetti prima, il Vangelo di Filippo, citato da Dan Brown, lo dice chiarissimamente, ma Dan Brown parte dai due versetti sotto e ci cuce poi tutta la sua love story tra Gesù e la Maddalena. Anche qui partiamo sempre da giusto, perché se tutti partono con le mogli siano sottomessi ai mariti come il Signore, ma se noi partiamo siate sottomessi gli uni agli altri, ecco, vedete che c'è da subito la parità. Allora partite sempre dal 21, perché il 21 è il titolo di quello che viene dopo. Leggiamo:
desidero che anche voi sappiate che sto e ciò che come sto e ciò che faccio. Non era Efesini?
Sì,
21. Ah, 21. Ho girato troppo, sono andata al 6. Ecco lì, è vero. Sì. Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore. Il marito, infatti, è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del suo corpo.
Capo non vuol dire comandante, che fa lei? Vuol dire è la testa. Sono un corpo unico di cui uno un pezzo all'altro è l'altro. La testa non vive senza il corpo non vive senza la testa. Prego.
E come la Chiesa sta sottomessa a Cristo, così anche le mogli siano soggette ai loro mariti in tutto. E voi mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro dell'acqua accompagnato dalla parola, al fine di farsi comparire davanti alla sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia, né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo, perché chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno mai, infatti, ha preso in odio la propria carne. Al contrario, la nutre e la cura, come fa Cristo con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna, e i due formeranno una carne sola. Questo mistero è grande. Lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Quindi anche voi, ciascuno da parte sua, ami la propria moglie come se stesso e la donna sia rispettosa verso il marito.
Vedete, se la donna deve essere sottomessa all'uomo, pensate che l'uomo deve amare la moglie come Cristo ha amato la Chiesa. Quindi pensate che sottomissione, Cristo che dà la vita in croce per la sua Chiesa. Qui il grande tema qual è? Che il matrimonio è mysterium humani. Grande mistero. E qual è questo grande mistero? Il grande mistero è che Cristo ci ami come il più tenero degli amanti, come il più tenero degli sposi. Ma mistero grande è che anche i due sposi devono amarsi come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato la vita per lei. E allora vedete, tenete sempre conto questo rapporto tipologico, come viene detto, tra il matrimonio umano e l'amore di Dio per il suo popolo. Cioè, da una parte, in ogni rapporto di amore noi dobbiamo vedere una manifestazione dell'amore di Dio. Se guardate a leggere il libro della Genesi, quando si dice Dio creò l'Adam, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Maschio e femmina li creò. Zakar e Nekeba, pungente e perforata, letteralmente. Già l'immagine è molto plastica ed è molto bella. Questa struttura è un parallelismo chiasmatico progressivo. Ve la dico in quattro parole. Cioè, se avessimo tempo di metterlo sulla lavagna, vedremmo che immagine uguale maschio e femmina. Cioè, l'immagine di Dio, la Selem Edemut Edonai, l'immagine, e immagine è un termine forte, Selem. Selem vuol dire la statua. Era la statua che l'imperatore metteva di sé nella città. È la riproduzione, la fotocopia, la foto. L'immagine di Dio sono Zaccaria e Kebab, cioè sono il maschio e la femmina insieme, sono la coppia. L'immagine di Dio non è l'uomo, l'immagine di Dio è la coppia, ricordatevelo bene, eh? È la coppia del Vangelo, è l'uomo nella sua dimensione sessuata. L'immagine di Dio è la coppia. La coppia è immagine e somiglianza di Dio. Cioè Dio dice: volete vedere come sono fatto io? Guardate due che siamo. Questo è molto bello. In ogni esperienza d'amore noi dobbiamo vedere una scintilla, un bagliore dell'amore stesso di Dio. L'amore di Dio che ovviamente sarà a n volte più grande, ma questo amore è il segno. E allora qui c'è tutta una teologia che noi dimentichiamo, eh? Quanto noi amiamo magari nostra moglie, quanto amiamo nostro figlio o nostro nipotino, ma in genere non siamo capaci di pensare che Dio ci ama di più di quanto noi amiamo nostra moglie, di quanto noi amiamo i nostri figli. Lo diceva, si chiama Flores de Arcais, questo filosofo interessantissimo, che dice questo: quando i credenti si scoprono di amare i loro cari meno di quanto pensano che Dio ami loro, in quel momento nasce l'ateismo. Io sono convinto di questa affermazione. Cioè, noi amiamo tanto nostro figlio, nostra moglie, no? Eppure non pensiamo che Dio sia capace di amarci almeno come noi amiamo nostro figlio, nostra moglie, i nostri cari. Quante volte, guardate, ci sono poi delle cose pratiche, magari vediamo dopo in sede di riflessione. Quando io chiedo, voglio strappare la grazia a Dio di un miracolo di guarigione, ma chi di noi, se nostro figlio ha starnutito tre volte, gli abbiamo già fatto fare l'attacco, la broncoscopia, abbiamo portato dallo specialista, eccetera, eccetera, ma quanto più Dio vuole la tua salute, vuole la tua salvezza, vuole la tua pienezza, altro che andargli a strappare una grazia. Vedete un linguaggio blasfemo. Da cui direi giustamente nasce poi un l'ateismo. Ecco, vogliamo sapere qualche cosa di Dio? Guardiamo due che si amano. Seconda cosa, e poi qui mi fermo: l'amore di Dio si pone a modello dell'amore umano, poiché Dio ama sempre, la coppia che è immagine e somiglianza di Dio dovrà amare sempre. Poiché Dio è uno, la coppia che immagina e somiglianza di Dio dovrà restare sempre una. Poiché Dio è creatore, autore della vita, la coppia collabora con Dio nella fecondità. Poiché Dio perdona sempre, i due dovranno perdonarsi sempre. Ecco cosa vuol dire sposarsi nel Signore. Sposarsi nel Signore vuol dire fare del proprio matrimonio il segno, l'icona, la profezia, il sacramento dell'amore di Dio per gli uomini. Questo amore folle che non ti abbandona mai, anche se te ne vai, anche se tradisci, anche se ti allontani. Ecco perché la Chiesa non ammette, cioè non ammette le seconde nozze, perché anche se il mio partner se n'è andato, si è risposato, ha fatto famiglia con un altro, io devo farmi eunuco per il regno dei cieli, dice il Signore. Ecco perché il matrimonio è un mistero grande, eh? Cioè devo rinunciare alla mia genitalità perché sono il segno di quell'amore di Dio che continua ad amarmi, ad attendermi, ad aspettarmi anche quando io l'ho tradito, me ne sono andato e sono andato via. E qui ci sarebbe un grande discorso da aprire su come fare i corsi prematrimoniali, su come dare il matrimonio in chiesa a un trentesimo della gente a cui lo si dà in maniera assolutamente selvaggia con tutte le conseguenze del caso, e ripensare tutta la teologia del matrimonio e della sua preparazione. Ma il tempo è già andato oltre, ci fermiamo qui per il doveroso caffè.